www.redigio.it e la storia continua. Storia, storie, leggende e morali di alcuni luoghi di Alta Italia. Streghe, maghi e cose da non credere, ma che ci appartengono nel folklore. I lupi a Varese. I lupi infestavano la regione di Varese e si dice che le mura del paese siano state costruite a difesa di queste fiere. È un fatto storico riportato da un'antica cronaca che in una notte del freddo inverno del 1516 due lupi, animali sopra gli altri, audaci, crudi e ladri, penetrarono nel borgo rotondo, gettandovi lo scompiglio. Furono uccisi uno nella corte di giustizia e l'altro dietro l'altare della chiesa. Le tombe e le palafitte. Nel lago di Varese, vicino al paesino di Biandronno, affiora un'isoletta ricca di vegetazione, l'isola Virginia. Qui nel 1863 venne scoperta una stazione umana preistorica. Questo isolino, secondo quanto risulta negli scavi più recenti, si formò in gran parte durante l'era del rame e del bronzo, per il sovrapporsi degli scarichi delle abitazioni su palafitte ivi esistenti. Vi si sono reperite un gran numero di suppellettili domestiche. Il nucleo centrale della civiltà palafitticola era formato da 17 stazioni palustri, alle quali vanno aggiunte quelle di Coveglio, Brenno Useria, Mombello Lago Maggiore, Lagozze e Besnate. Con queste 22 stazioni, la provincia di Varese è forse in Italia quella più ricca di reperti preistorici. Nella parte sud del Verbano c'è la zona chiamata Città dei Morti, perché vi furono scoperte circa 3.000 tombe che confermarono lo sviluppo della civiltà chiamata di Gola Secca. Il Sacro Monte di Varese. Il celebre santuario che sorge sul Sacro Monte sarebbe stato costruito da Sant'Ambrogio, il quale era venuto in queste contrade per sconfiggere gli ultimi ariani. La Vergine gli appare in sogno, preannunciandogli la vittoria, e Sant'Ambrogio, riconoscente, portò sul Sacro Monte una statua della Madonna scolpita da San Luca, per custodire la quale fu eretta una chiesa. Ampliata e rimaneggiata la chiesetta, sarebbe poi diventata l'odierno santuario. Nel XVII secolo, suor Tecla Maria Cid y Veador, discendente del famoso generale spagnolo, era venuta a vivere nel monastero delle Agostiniane, fondato sul Sacromonte, e aveva fatto erigere a metà strada una cappelletta, perché vi sostassero i pellegrini. Il cappuccino Giovan Battista Guggiari, che aveva ammirato la serie delle cappelle del Sacromonte di Varallo, chiese al cardinal Federico Borromeo e al papa Pio V di poter fare altrettanto per il Sacro Monte di Varese. E così furono costruite le 14 cappelle che si snodano lungo la strada che porta al santuario. Le streghe monche di Vallesella, Belluno. Un taglialegna di Vallesella, come ogni anno, si recava per il suo lavoro nel Basso Veneto. Una sera chiese ospitalità in una casa di campagna. Vi abitavano due donne, sorelle, che lo accolsero e gli diedero la cena. Dopo mangiato, l'uomo si stese su una panca e finse di dormire. Le due donne cominciarono a parlottare fra loro. Una disse di conoscerlo e di sapere che era sposato e aveva un bel bambino. «Mentre dorme», concluse, «andiamo a Vallesella e combiniamo una delle nostre». Presero un vaso e un certo unguento, se ne unsero la testa e uscirono per la cappa del camino. Il taglialegna subito le imitò, ma si unse con doppia dose. Così, uscito dal camino, arrivò a casa prima di loro e si nascose in camera con una scure. Di lì a poco vide comparire sul davanzale della finestra due gattine. Lesto tagliò loro le zampette anteriori e le gattine scomparvero. Un mese dopo tornò alla casa delle due donne e a vedere cosa ne era stato e le trovò senza mani. La civiltà camuna a Valcamonica, provincia di Brescia. Nell'anno 16 a.C. le legioni di Publio Silio penetrarono nella Valle dell'Oglio e ridussero in schiavitù i Camuni, il cui nome, Camunni, comparve al secondo posto in quell'elenco delle gentes alpine, de victae, 45 popoli, che è scolpito sul trofeo di Augusto alla Turbie nelle Alpi Marittime in faccia al Mediterraneo. Però nel 2200 a.C. o anche prima, la Valcamonica era stata una delle culle della civiltà europea. Nel Neolitico, nell'Eneolitico, nell'età del bronzo e nell'età del ferro, la tribù camuna aveva sviluppato caratteristiche originali al livello delle maggiori culture europee preistoriche. Dedite alla caccia, solo in parte alla pastorizia e all'agricoltura, i Camuni erano diventati espertissimi nella lavorazione dei metalli. I loro pugnali, le loro spade, le asce e le alabarde avevano raggiunto una ricchezza e varietà di forme senza paralleli. Quella loro attività artigianale li pose in comunicazione perfino con la civiltà cretese. A Micene era stata trovata almeno un'arma di tipo camuno. In Valcamonica si sono trovate immagini di varie armi di tipo miceneo e anche di un tipico carro da guerra miceneo a due ruote. La Valcamonica, infatti, oltre ad avere una intrinseca forza di espansione come importante centro metallurgico, era vicino alla grande via delle Ambre. Successivamente i Camuni entrarono in contatto con gli Etruschi. Brevi iscrizioni in caratteri nord-etruschi risalgono agli ultimi secoli prima della nostra era, ma l'aspetto più importante di questa civiltà, mai spenta per più di 2000 anni, sta nelle incisioni rupestri, in cui le fondamenta stesse della civiltà europea trovavano una documentazione straordinaria. Le rupi della Valcamonica infatti offrono un numero stragrande di incisioni, che supera di gran lunga quello di qualsiasi altro tipo sito archeologico. Un vero emporio petroglifico, se si pensa che già nel 1962 erano state scoperte in Val Camonica più di 600 rocce che racchiudono nel loro insieme oltre 30.000 incisioni preistoriche. E negli ultimi anni il numero di questi reperti può considerarsi ampiamente raddoppiato. Per la maggior parte le rocce affiorano solo in porzioni modeste, per poi sparire sotto al prato o al muschio. Gli assaggi di scavi, oggi non ancora iniziati in modo sistematico, permettono di affermare che sottoterra si celano inestimabili tesori archeologici. Le rocce scoperte durante uno scavo sono più facili da ripulire. Quelle coperte da muschio, di licheni o da altra vegetazione microscopica richiedono una straordinaria tenacia e pazienza di ripulitura con spazzole o con arnesi da dentista. Per rendere poi evidenti le incisioni bisogna dare molte mani di colori a tempera diluitissimo, ripassando volta a volta con una spugna bagnata che lascia persistere il colore solo nelle incisioni. Alla fine, dopo decine e decine di passaggi, il colore deve restare circoscritto ai solo puntini interni della martellina. Successivamente si può procedere al calcolo con una carta apposita, penne a feltro e inchiostro a trementina. Molto campo resta ancora aperto alla scoperta e alla esplorazione individuale, ma anche a livello dilettantesco. Le rappresentazioni più frequenti sono figure umane, di cui si conoscono circa 16 tipi fondamentali, animali, capanne e di altre costruzioni, carri, aratri, telai per tessitura, armi e utensili, trappole ed esche, labirinti, mani e piedi, senza contare disegni geometrici, soggetti astratti, quelli ravvicinabili a quella scrittura ideografica vicinissima ai geroglifici arcaici egizi e cretesi, e infine delle iscrizioni vere e proprie, prevalentemente etrusche. Particolarmente interessanti sono le rappresentazioni dei caratteri architettonici delle abitazioni, che solo qui si possono capire chiaramente. Infatti tutta la preistoria europea ci ha lasciato solo piante e non alzati. I labirinti spesso recano al centro una faccia schematica con occhi esagerati. Si conoscono simili mostri anche nella mitologia greca e indubbiamente in essi trova origine anche la leggenda del Minotauro. Si osserverà anche che le figure umane dotate di grandi mani recano generalmente dei falli spropositati. Agli occhi dei posteri, queste misteriose incisioni apparvero opera di stregoni o di spiriti maligni. Non si tardò ad attribuire ad esse poteri malefici che bisogna esorcizzare. Così si spiegano varie croci di epoca nettamente posteriore che si trovano a volte sulle rocce non sepolte. Alcune iscrizioni e incisioni medievali confermano queste intenzioni. Già presso i comuni stessi, del resto, l'età del ferro creò veri e propri eserciti di fate e di spiriti. I popoli dell'età del bronzo vivevano nelle foreste quando gli agricoltori dell'età del ferro presero il loro posto. Le storie di streghe e di fate che vivono nei boschi potrebbero rimontare a quell'epoca. A poco le popolazioni dei boschi si infiltrarono nei villaggi più civili e si mescolarono alla gente locale come gli zingari di oggi, ma una parte di loro era restata nelle foreste e se ne trovano ancora nei luoghi sperduti fino al Medioevo. Così scrisse Margaret Murray nel 1931. I benandanti. Nella seconda metà del Cinquecento e nei primi decenni del secolo XVII, a Udine e in tutto il Friuli, furono portati davanti ai tribunali dell'Inquisizione e accusati di stregoneria numerosi individui che si proclamavano benandanti. Come ha dimostrato Carlo Ginzburg in un recente studio, i benandanti erano in origine una vera e propria setta organizzata militarmente attorno a un capitano e legata da un vincolo di segretezza. Tutti avevano in comune la caratteristica di essere nati con la camicia, e cioè involti nella membrana amniotica. Scopo della setta era la difesa dei raccolti da stregoni e streghe, con i quali i benandanti asserivano di ingaggiare notturne battaglie. In seguito, sotto le strette delle Inquisizioni, i benandanti, da portatori di culto di fertilità, finirono con l'assumere i tratti stessi dei loro nemici, e cioè di stregoni, adoratori del diavolo e fonte di malefici. Storia di streghe. La strega pentita. Nel 1639, Sestiglia del Torso, processata dal Santo Ufficio, confessò di essersi data anima e corpo al diavolo da ben 30 anni, da tanto durava la loro tresca. Disse di aver rinnegato Dio, di credere che vero Dio fosse il diavolo, di non credere nelle pene infernali, di aver partecipato a convegni delle streghe e amoreggiato con vari diavoli, di avere più volte lordato l'acqua benedetta, gettato la croce sul fuoco, usato sante immagini per funzioni indecenti, serbato l'ostia in bocca quando si comunicava per gettarla in luoghi immondi. Nonostante la varietà e la gravità delle colpe, la Santa Congregazione diede facoltà di assolverla imponendole solo diverse penitenze. Forse perché Sestiglia aveva già 3 volte abiurato i suoi errori, dimostrando così, se non altro, la propria buona volontà, anche se ogni volta era puntualmente ricaduta. Altra caccia alle streghe a Imperia. Nel 1587-88 ebbe luogo a Triora quello che fu probabilmente più clamoroso processo dalle streghe ricordato in Liguria. Il paese pativa da 2 anni una grave carestia e il malcontento popolare chiedeva un capro espiatorio. Il podestà Stefano Carrega, con il consenso pare di tutto il consiglio, domandò all'autorità ecclesiastica che fosse istruito un processo contro le fattucchiere ritenute responsabili delle angustie in cui versava Triora. Gli furono mandati Girolamo del Pozzo, vicario del vescovo di Albenga e un delegato dell'Inquisizione, che non tardarono ad arrestare 20 donne, 13 delle quali dichiarate colpevoli, con la complicità di 4 giovinette e un bambino. Come sempre in casi del genere, le accusate fecero altri nomi e gli arresti salirono a 50. Le autorità comunali, evidentemente pentite d'aver voluto quel processo, scrissero a Genova protestando, esprimendo il timore che tutto il paese finisse in prigione. 5 donne morirono in carcere. Ne nacque uno scandalo. Infine Genova intervenne, si ebbe una revisione del processo e le superstiti furono mandate assolte.